Siamo arrivati all'ultima parte di un discorso iniziato molto, molto tempo fa. Alcune riflessioni sulla lettera ai Galati. Siccome è passato qualche mese da quando abbiamo visto l'ultima volta, era ancora l'anno scorso, quindi è passato un po' di tempo, facciamo un po' un riassunto generale di questa lettera. Lettera ai Galati. Abbiamo detto altre volte, è stata scritta da Paolo per mettere dei puntini sulle i in quelle chiese nei quali era entrato un pensiero. Per essere salvati, per avere il giusto rapporto con Dio, occorre fare tante cose. Occorre obbedire a tante regole, occorre rispettare tante norme, occorre fare questo, quello, quell'altro. E Paolo, da vecchio ebreo, ex fariseo, legalista, eccetera, dice no, calma un attimo, le cose non stanno così, scrive dicendo mi meraviglio che così in fretta abbiate deviato completamente da quello che vi era stato insegnato. Quindi ribadisce il fatto che il rapporto con Dio, la salvezza, il perdono dei peccati sia soltanto in un modo, per la grazia di Dio. È soltanto la grazia di Dio, il suo amore, come abbiamo sentito tante volte questa mattina, che ci permette di non portare le conseguenze del nostro passato. Sta dicendo, fare i bravi non vi serve a niente. Obbedire alla legge non vi serve a niente. Obbedire ai comandamenti non vi serve a niente. Non è quello che vi salva. La salvezza è per la grazia di Dio. E lo dimostra, fa tutto un ragionamento, prendendo vari spunti per dire, guardate che non me lo sono inventato io. Lo possiamo trovare negli altri apostoli, lo possiamo trovare nella legge che voi dite bisogna obbedire. Se andiamo a leggerla bene, questo concetto c'era già e lo dimostra in vari modi, proprio battendo molto sul fatto, guardate che fare i bravi, obbedire alle regole, obbedire ai comandamenti non vi serve a niente. Questo però poteva sembrare aver sbilanciato le cose. Beh, allora, infatti, questo discorso poi Paolo lo riprenderà quando scrive la lettera ai Romani, dicendo, guardate che non è che, siccome siamo salvati per grazia, facciamo quello che vogliamo, perché tanto più peccato c'è, più si dimostra grande grazia di Dio, quindi andiamo bene così. Dice, no, non è così. Verso la fine della lettera riprende il concetto in maniera molto forte, dicendo, adesso leggo solamente un piccolo brano, poi leggeremo il resto, nel capitolo 5 dice, fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà, quindi non siete più sotto la schiavitù di leggi da obbedire, da rispettare, eccetera, quindi non siete più sotto una cappa di regole da osservare. Quindi siete liberi in questo. Soltanto non fate furbi. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè, il fatto che siete liberi non è che adesso vi giustifica nel fare tutto quello che volete. Le cose sono diverse. Abbiamo stabilito un principio, questo non vuol dire che potete fare tutto quello che volete. Non fate furbi. Non usate questo come una scusa per vivere come volete voi. E va avanti dicendo, se camminate secondo lo Spirito, allora la vostra vita sarà di un certo tipo. Perché? Perché la vostra parte spirituale, il vostro rapporto con Dio vi porterà a fare delle cose, mentre il vivere nel modo di prima vi porterà a farne delle altre. E parla di quelle che sono le opere della carne, cioè il modo di vivere della nostra natura umana, Dice, le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, setti, invidie, omicidi, ubriachezze, orge, eccetera, 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 e altre simili cose. Dice, mentre, dice, la vostra vita è il frutto dello Spirito, è amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quindi mette in contrapposizione un vivere secondo io sono libero, faccio quello che voglio, e un vivere io sono libero e quindi mi faccio guidare da Dio. Voglio vivere come piace a Dio. Quindi questo, in questo discorso Paolo quindi continua, leggiamo dal capitolo 5 al versetto 24. Dice, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Ma vada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno, infatti, porterà il proprio fardello. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce e non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, in Cristo Gesù, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che conta è l'essere una nuova creatura. E su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Paolo quindi conclude facendo che cosa? Tirando una conclusione. Puoi spegnere lì per piacere? Perché è meglio che seguiamo sulla nostra Bibbia, fratelli e sorelle, eh? Almeno sappiamo dove andare a cercare sulla nostra Bibbia, se no quando non ci viene in mente il versetto alziamo gli occhi a cercarlo sullo schermo e non lo troviamo mai. Cerchiamo sulle nostre Bibbie, impariamo a usare le Bibbie, così sappiamo anche sfogliarle e sapere dove trovare i vari testi, vecchi discorsi che abbiamo già fatto, no? Quindi è vero che così non alzate gli occhi al cielo, guardate in terra, però lo schermo non si può sottolineare, la nostra Bibbia sì. Cosa dice Paolo, di fatto? Dice, il discorso, la conclusione qual è? Quella di dire, se noi abbiamo capito la grazia di Dio, abbiamo capito l'amore di Dio, dovremmo essere spinti a vivere in un modo adeguato. Se questo non c'è, probabilmente non abbiamo capito granché di quello che è la grazia di Dio. E in questa conclusione di questa lettera, dopo aver parlato del vivere, quindi guidati dallo Spirito, il frutto dello Spirito, cos'è il frutto? è la conseguenza della vita di una pianta. Il frutto dipende da come è stata curata la pianta, da che tipo di pianta è e da come è stata curata, da come è stata coltivata. E se io non sono un contadino, qui c'è qualcuno che è più esperto di me, ma se la pianta non si cura, la vigna non si cura, il frutto non è granché. Ed è inutile lamentarsi in settembre dicendo che brutta uva che ho. Come è stata coltivata la vigna? Come è stata trattata? Come abbiamo... La vigna non si semina un momento all'altro, ma cosa abbiamo seminato per poi avere questo raccolto? E che raccolto vogliamo avere? Se vogliamo avere un certo raccolto dobbiamo seminare in un certo modo. Questo era il senso del titolo di queste riflessioni. Il raccolto non nasce dal nulla. Non è che Paolo, adesso lo prendo ad esempio, si sveglia a settembre e dice, andiamo a vendemmiare sperando che ci sia qualcosa nella vigna. Gli può andare bene e trovare qualche grappolo, magari qualcosa trova, ma trova ben poco. Perché? Perché il raccolto è preparato. Deve essere, un campo deve essere pulito, arato, fresato, seminato, curato, innaffiato, tutte queste cose qui, se no non nasce niente. E Paolo, in questa sua conclusione, fa alcune riflessioni. Prima di tutto, ci sono alcune riflessioni, molto esortazioni molto veloci, come un po' in seguito al fatto di vivere secondo lo Spirito e camminare secondo lo Spirito e quindi essere guidati da Dio. Incomincia con una riprensione al primo versetto che abbiamo letto del capitolo 6, una riprensione e un'esortazione all'auto-osservazione. Dice, se qualcuno sbaglia, e può succedere che qualcuno sbagli, dice però, riprendetelo, la riprensione, la correzione deve essere fatta con mansuetudine, non con arroganza, non con cattiveria, ma con mansuetudine. Quindi qui mettevo insieme due concetti. Prima di tutto ci deve essere la riprensione. Non è che io posso fare quello che voglio e nessuno mi deve dire niente. Non c'è. Paolo dice, non dice se qualcuno sbaglia, non sono affari vostri. Lasciatelo perdere, tanto non sono affari vostri, la vedrà con il Signore. No. Dice, riprendetelo nel modo corretto. Non con presunzione e arroganza, perché stai in campana che le cose potrebbero succedere anche a te. Quindi stai attento che anche a te potrebbe succedere questo. Quindi se riprendi qualcuno, riprendilo nel modo corretto, perché potrebbe succedere che la settimana dopo è lui che riprende te. E va bene così. Noi cosa facciamo a volte? Per non essere riprese dagli altri, non diciamo niente agli altri. Almeno, io non ti ho detto niente, tu non mi dici niente. Ognuno vive nel suo brodo. Per paura che gli altri ci dicano qualcosa, noi non diciamo niente agli altri. Ma non è quello che dice la Bibbia. Attenzione a non caderci anche noi, dice. Però, riprendete. La riprensione si basa su un giudizio. Il giudizio cosa vuol dire? Io valuto l'operato di un altro e vedo se è corretto davanti, in questo caso, a quello che dice la Bibbia. Quindi esercito un giudizio sull'altro, non una condanna, ma un giudizio sì. Dire sì è giusto, no è sbagliato. Però con l'atteggiamento di dire, ok, hai sbagliato, vediamo cosa fare, però mi ricordo un'occasione di un fratello, mi era stato riferito che c'erano stati dei grossi problemi con questo fratello. Aveva commesso delle cose non, aveva fatto delle cose non belle. Mi era arrivato a mo' di pettegolezzo. E mi hanno detto, ma tu sai, hai sentito che cosa è successo a... Dico, boh, no, non ho sentito niente. Dico, ma perché ho sentito così? Dico, non c'è problema, lo conosco, siamo abbastanza amici, gli telefono. Ma cosa fai? Gli telefono, sì. Ma hai detto che ha combinato delle storie qui? Gli telefono e dico, gli chiedo se è vero. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio una cosa di questo genere. Prendo il telefono, senti, mi è arrivato questa voce, se è vero o non è vero? E lui mi ha raccontato come sono andate le cose. E gli ho chiesto, ma come sono andate le cose? Com'è che sei arrivato a comportarti in quel modo? E lui mi ha parlato. E mi ricordo che il mio pensiero in quel momento è stato, io voglio sapere cosa è successo a lui. Perché se è successo a lui, che lo ritenevo molto più maturo, più stabile, più saggio di me, dico, se è successo a lui, può succedere anche a me. Non l'ho giustificato, ma gli ho chiesto, voglio imparare da te, perché se ti è successo, io voglio evitare i tuoi errori. Per imparare, quindi la riprensione nel modo corretto. Poi, collegato a questo, che è legato alla riprensione, dice, portate i pesi gli uni degli altri, sbagliare è un peso, è qualcosa che ci pesa, se ce ne rendiamo conto. Il fatto che qualcuno sia con noi, che ci aiuta a portare il peso a volte della colpa, ci può aiutare. Ma il sostegno e l'incoraggiamento reciproco è importante per tante altre cose. Dice, portate i pesi gli uni degli altri, non gli uni agli altri e basta, ma in maniera reciproca. E questo ci fa pensare alla necessità del servizio, della disponibilità verso gli altri, perché io posso portare i pesi degli altri solamente se sono disposto a farlo. E anche se gli altri vogliono farseli portare. E mi devo anche chiedere, che pesi hanno gli altri? Io sono cosciente del peso che hanno gli altri intorno a me per aiutarli a portare? Perché se non me ne rendo conto, se non mi rendo conto che una persona ha una borsa della spesa pesante, non l'aiuto. Se non mi rendo conto che la borsa è pesante, non mi viene anche in testa di aiutarla. Se vedo una borsa leggera con dentro magari soltanto due rotoli di carta igienica, non dico ti posso aiutare a portare la borsa, ma se nella borsa vedo 7 bottiglie d'acqua, magari il pensiero mi viene, quindi devo accorgermi del peso. E quali sono i pesi? A volte sono problemi, a volte sono sofferenze, a volte sono responsabilità, a volte sono impegni che l'altra persona ha. E noi possiamo magari dire, ti vedo affaticato, ti vedo impegnato, ti vedo preso, ti vedo sotto pressione, posso aiutarti in qualche modo, c'è qualcosa che posso fare, lascia stare, questo lo faccio io, tu pensa ad altro. Portare i pesi uno degli altri. E poi prosegue. Presunzione ed autoanalisi. Se uno pensa di essere chissà chi e non lo è, dice si inganna, si illude, si racconta delle storie, si sta facendo suonare un disco, che non un CD, un MP3, che non va bene, è stonato, si illude di essere qualcosa. Dice, deve, incomincia a guardarsi, dice non vantatevi, ma soprattutto dice non vantatevi confrontandovi con gli altri. Perché? Quando ci vantiamo rispetto agli altri, quando io so fare delle cose che gli altri non sanno fare, io faccio delle cose di più di quelle che fanno gli altri, guarda che bravo, io ho fatto tante cose e lui non ha fatto niente. E Paolo dice no, il Signore tramite Paolo dice no, ognuno guarda un pochettino quello che fa lui, non quello che fanno gli altri. Guarda un po' quello che fa lui ed esamini il suo operato. Perché? Io devo essere responsabile di quello che il Signore ha dato a me da fare. E devo rispondere al Signore di quello che Lui ha dato a me da fare. Riecheggia quella parabola che Gesù aveva raccontato dei talenti, dei regali che Dio aveva affidato a delle persone. A uno aveva affidato un sacco di soldi, 10 talenti. Il talento era l'equivalente di circa 35 kg di materiale prezioso, d'oro, d'argento, era una misura di soldi il talento. Pensiamo se uno ci affidasse 35 kg d'oro, 40 euro al grammo, quanti sono? Fate un po' il conto, quanti sono? 35, no, 10 talenti, 350 kg d'oro. A un altro gliene affida solamente 5, quindi 175 kg, a uno solamente 35 kg. Ci ha affidato un sacco di cose. Quello che gli aveva avuto 10 non doveva vantarsi, guarda io quante soldi che ho guadagnato con i miei. Avevi 10, hai usato quei 10, hai fatto il tuo lavoro. Non vantarti che tu hai guadagnato di più di quello che ne aveva 5. Guarda quello che hai fatto tu, in base alle tue capacità, in base a quello che tu dovevi fare. Quindi l'altra osservazione, qui ci possiamo chiederci, a me il Signore cosa ha chiesto di fare? Mi ha lasciato in panchina a far niente, o addirittura negli spogliatoi, tanto non giocherai mai, quindi sì, fai parte della squadra ma non giocherai mai, non allenati neanche, stai lì a far niente, a scaldare la panchina dello spogliatoio, neanche quella sul campo, perché tanto non giocherai mai, oppure magari anche soltanto negli ultimi 5 minuti il Signore ci fa giocare. Non vantiamoci per quello che stiamo facendo rispetto agli altri, vantiamoci per quello che il Signore sta chiedendo a noi. Io sto facendo tutto quello che il Signore mi ha chiesto di fare e usando le capacità che il Signore mi ha dato di avere, oppure non lo sto facendo. Quindi ognuno esamini l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona con gli altri. Quanto è importante per noi la nostra vita spirituale? Quanto è importante? Pensiamoci un attimo. L'importanza di qualcosa, lo ricordavo ieri dove ho insegnato ieri mattina a una scuola biblica con quegli studenti. Come si valuta l'importanza di qualcosa normalmente? Il valore di qualcosa a cosa dipende? Della nostra economia di mercato. Ci avete mai pensato? Quanto vale una casa adesso? Vale più o meno di 5 anni fa? C'è la crisi, metto in vendita la casa, a 100 nessuno la compra, cosa faccio? Vediamo se 90, vediamo se 80. Quindi il valore da che cosa è determinato, il valore della casa? Da quanto qualcuno è disposto a pagare per quella casa? La nostra vita spirituale quanto vale? Quanto siamo disposti a pagare per la nostra vita spirituale? Perché Paolo sta parlando adesso di questo. Dice voi, quanto siete disposti a investire, anche in termini economici, per la vostra crescita spirituale? Quanto è importante? Per il vostro lavoro, quando siete disposti a investire? Per migliorare nel vostro lavoro? Per fare un corso di formazione? Per fare un corso di specializzazione? E allora investiamo soldi, investiamo tempo, energie. E per la vostra vita spirituale? Quanto tempo siamo disposti ad investire? Siamo disposti a investire tre settimane, tutte le sere, quattro ore. No, 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 no. Venire in chiesa tutte le sere, quattro ore, ma non se ne parla neanche. Ho troppi impegni, la famiglia, le riunioni di condominio, i bambini, tante cose. Se il corso è un corso di formazione per il lavoro, cosa facciamo? Diciamo no, io non lo faccio perché non posso. No, io ho i bambini, ho la famiglia, ho le riunioni di condominio, sono stanco. Cosa facciamo? O il corso lo facciamo e diciamo, ragazzi, bambini, questa settimana non posso giocare con voi. E la riunione di condominio, mi dispiace, non ci posso essere. Sono stanco, sì, vabbè, sono stanco, però... Cosa facciamo? Quando sei disposto a investire su questo? Chi viene istruito nella parola, faccia parte di tutti i suoi beni. Fortissimo, il testo. È fortissimo. Faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Riflettiamoci. Quanto vale la nostra vita spirituale? Quando siamo disposti a investire per questo? Costa? Sì, costa. Ma costa anche tante altre cose nella nostra vita. Per il lavoro, per altre cose, per il divertimento investiamo. Per la nostra vita spirituale. E poi arriva a dire, guardate che non vi ingannate. Dio non lo possiamo prendere in giro. Non illudetevi. Dio non si fa prendere in giro da noi. Quello che abbiamo seminato, quello mieteremo. Il raccolto dice che cosa abbiamo seminato. A volte chi non è un bravo contadino, e magari non so, anche magari i contadini ci cadono, ma se prendiamo certi semi non li distinguiamo l'uno dall'altro. Magari sai, il gran turco dal grano, magari riusciamo a distinguerlo. Già l'orzo dal frumento, io non so se riuscirei a distinguerlo. Può darsi che ci siano differenze, non lo so. Ma sono molto simili come semi. Non so se sarei distinguere. Se poi andiamo sui semi dell'insalata, distinguere qual è il seme della cicoria, dal seme della lattuga, dal seme della endivia, magari non siamo capaci. Da che cosa capiamo poi che cosa abbiamo seminato? Da quello che salta fuori. Soltanto quando abbiamo che quando salta fuori il raccolto, è troppo tardi per cambiare la semina. Se noi volevamo raccogliere i cicoria e abbiamo seminato a casaccio ed era lattuga, ci dobbiamo mangiare la lattuga, la cicoria, non la mangiamo. Quindi il nostro raccolto dipende da quello che abbiamo seminato. Il raccolto futuro dipende da quello che stiamo seminando adesso. Quello che stiamo raccogliendo adesso dipende da quello che abbiamo seminato nel nostro passato, nella nostra vita personale, nella nostra vita relazionale, nella nostra vita familiare. Cosa abbiamo seminato nel passato? Cosa vogliamo raccogliere nel futuro? Gesù diceva una cosa, quando parlava all'inizio del suo ministero, del suo servizio, nel famoso sermone sul monte. Diceva, da che cosa riconoscerete le persone? Dal frutto. Perché? Da quello che scaturisce dalla loro vita si capisce che persone sono, che pianta è. Non si raccoglie cicoria dai semi di lattuga. È una legge naturale, ma è anche una legge spirituale. E dice, però non scoraggiamoci, perché a volte la raccolta non è immediata. Quindi sta prendendo lo spunto di dire, dobbiamo seminare bene, non scoraggiamoci se il risultato non è immediato. Ci vuole a volte un po' di tempo. Quindi continuiamo a fare le cose come si deve, perché il raccolto verrà. Quindi, in conclusione, Paolo cosa sta facendo con questa lettera? Sta riprendendo tutto il discorso principale, sta dicendo... Poi alla fine ricordatevi che ci sono quelli che vogliono farvi rispettare le regole, lo vogliono fare soltanto per loro fini, quindi chiudiamo il discorso. La cosa importante qual è la cosa fondamentale, dice Paolo? L'importante è l'essere una nuova creatura. E su quelli che cammineranno, che vivranno secondo questo principio, siano la pace di Dio. E poi dice una cosa molto forte. Dice, poi adesso basta, eh? Adesso su questo argomento io non ci voglio più tornare. Nessuno mi secchi più con queste storie qua. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, nessuno mi scocci più con questi discorsi. Basta, non ne voglio più affrontare. Perché io sto portando le conseguenze di tutto questo. Nel mio corpo porto i segni della mia vita con Cristo e del fatto che è la grazia che salva. Lo porto nel mio corpo in che modo? Sì, potevano essere cicatrici, perché era stato picchiato, aveva subito la prigionia, ma poteva essere conseguenze anche molto profonde, sue personali, le sofferenze emotive che lui aveva provato per tutto quello che aveva dovuto fare per essere coerente col messaggio della grazia. La rottura con tutti i suoi amici di prima, con tutto il suo mondo di prima. Dice, io lo porto, la sofferenza me la porto dentro. Ho dovuto rinunciare a tutte queste cose. Erano un peso, le ho buttate via. Ho buttato via una parte della mia vita, quello cui avevo investito un sacco di anni. Dice, ne porto segno. Dice, quindi non tornate più su questi argomenti, basta. Chiariamo le cose, mettiamo un punto. Adesso chiuso l'argomento. Non disturbatevi più su queste cose. Come considerazioni finali, cosa potremmo tirar fuori? Alcune cose abbiamo già dette, ma quello che importa, alla fine della lettera, il riassunto completo della lettera dice quello che importa è l'essere una nuova creatura. Ok. Domanda. Siamo delle nuove creature? Facile dire, sì sì, sono accettato il Signore, sono nato di nuovo, ho fatto battesimo, ta 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 ta. Rifacciamo la domanda, siamo delle nuove creature? Oppure, usando due metafore di Gesù, siamo dei vestiti rattoppati, che sì, il vestito non era bello, però gli ho messo una toppa qui, gli ho fatto un rammendo qui, gli ho fatto un riporto qui, in modo che, ma posso ancora metterlo, dai. Non è proprio da buttare via. Qualche ritocchino e posso rimetterlo. Oppure siamo, l'altro metafora è quella degli otri rattoppati. Adesso questa è una cosa che noi non facciamo più. Contenitori di pelle nei quali mettevano il vino che erano stati ricuciti, ma il vino nuovo tende a creare gas, a essere frizzante, e in un otre che è rattoppato, che è vecchio, che quindi non è più elastico, tende a spaccarlo. Dice, voi, dice, avete cambiato il vestito o avete soltanto rattoppato il vostro? Avete, tutto sommato la mia vita non era così brutta, soltanto un ritocchino qui e un ritocchino là. Il resto, quasi Dio si può vantare di me, perché non ho dovuto cambiare il vestito, ho soltanto dovuto fare qualche ritocco. Siamo delle nuove creature, abbiamo... Essere nuove creature cosa vuol dire? Nuove creature, delle persone che hanno ricominciato tutto da capo, essere nati di nuovo, la metafora è sempre quella, vuol dire che non sono più quello di prima. È vero che non siamo più quelli di prima? O abbiamo ancora gli stessi interessi? abbiamo gli stessi desideri, facciamo le stesse cose, abbiamo gli stessi valori. Tanto Dio non guarda queste cose. L'abbiamo appena detto, no? Siamo salvati per grazia. Dio non guarda queste cose, è vero. Ma se noi ce l'abbiamo ancora, vuol dire che non abbiamo capito cosa vuol dire essere di nuova creatura. Perché vuol dire non essere più come prima. Guardandoci dentro, quindi ognuno vantandosi di se stesso, cosa vediamo nella nostra vita? Che frutto vediamo nella nostra vita? Quello che abbiamo visto prima? O magari vediamo le manifestazioni della nostra vecchia natura? Vediamo ancora che tutto sommato non siamo così nuovi come pensiamo. Siamo un po' vecchiotti. Cosa vorremmo vedere nel futuro? Perché possiamo anche dire, è vero, mi rendo conto che il frutto che sta maturando non va bene. Ok, mettiamo, togliamo il frutto sbagliato. E come prepariamo la prossima raccolta? Se la raccolta non è andata bene, se la vigna non ha prodotto quello che doveva produrre, cosa fa Paolo? Non lo so cosa faccio, sto inventando. Cosa fa Paolo? Dice, vabbè, è andata così, continuiamo così. Questa raccolta è andata malissimo. Cosa faccio? La vendemmia è andata malissimo perché non avevo curato la vigna. L'anno prossimo, continuiamo così. Oppure dice, no, un momento, cerchiamo di cambiare le cose. Vediamo di potarla meglio, zapparla meglio, curarla meglio, trattarla meglio, in modo che il prossimo futuro, il prossimo anno, il prossimo raccolto sia meglio di quello di quest'anno. L'analisi di come è andato il nostro raccolto dovrebbe stimolarci per cambiare quelle cose per il prossimo raccolto. Cosa abbiamo seminato, cosa stiamo seminando con il nostro stile di vita? Con i nostri esempi, il nostro esempio di vita, quello che facciamo. Noi siamo sempre degli esempi. Che lo vogliamo o non vogliamo, noi siamo degli esempi per gli altri. Negativi o positivi, ma siamo sempre degli esempi. Esempi che a volte possono essere copiati, a volte respinti. Ma cosa vorremmo vedere nel futuro? Cosa stiamo seminando? Paolo usa un'altra metafora, scrivendo ai Corinti. Usa la metafora della casa costruita sulle fondamenta. Le fondamenta possono essere anche buone, ma poi cosa ci mettiamo sopra? Cosa ci stiamo mettendo? Che mattoni usiamo? La casa dipenderà da cosa stiamo facendo adesso. Che cosa stiamo seminando? O cosa abbiamo seminato? Impegno? Disinteresse? Coerenza? Presunzione? Tranquillità? Rabbia? Rancore? Oppure pace? Oppure zelo? Voler fare le cose? Oppure superficialità? Permissivismo? Oppure legalismo? Interesse per la Chiesa? O egocentrismo? E potremmo andare avanti con tante altre cose. Cosa abbiamo seminato e cosa stiamo seminando? Guardiamo noi stessi. E poi facciamo un'altra osservazione. Mettiamoci, estraniamoci un attimo, sdoppiamo la nostra vita, diciamo, mettiamoci un po' all'esterno. Dall'esterno, che cosa si vede della nostra vita? Che cosa vedono gli altri di noi? Vorrebbero essere come noi? Se noi fossimo gli altri, vorremmo essere come siamo noi? O non vorremmo essere come noi? Quindi che esempio stiamo dando agli altri? Ma chi sono gli altri? Sono gli vicini di casa? Sì, Sono i colleghi di lavoro? Sì. Sono i nostri figli? Sì. I nostri nipoti? I nostri parenti? I nostri vicini di chiesa? Il nostro vicino di sedia? Cosa vedono gli altri nella mia vita? Vorremmo essere, se noi fossimo gli altri, vorremmo essere come siamo noi. E poi, siamo di stimolo per gli altri, per approfondire il loro rapporto con il Signore? O no? O il nostro esempio è quello di dire, ma tira a campare, non preoccuparti, tanto non è così importante il rapporto con Dio. E l'ultima domanda, quindi come ci vediamo noi, come ci vedono gli altri, e l'ultima sarà, come ci vede Dio? Che immagine ha Dio di noi? Senz'altro Dio ci ama, l'abbiamo detto. Ma noi possiamo amare una persona e non essere soddisfatti del suo comportamento. Dire sì, li voglio bene lo stesso, ma è una testa di rapa. No? Gli voglio bene lo stesso, è vero, è mio figlio. Ce lo sentivamo dire tante volte a scuola. È un bravo ragazzo, ma gli dico di studiare. No? Tante volte vediamo la stessa cosa. Dio, vedendo noi, cosa dice? Sì, è mio figlio, gli voglio bene. Si comporta un po' meglio. Sarebbe meglio. Perché non mi piace come si comporta. Gli voglio bene lo stesso. Cosa dice Dio di noi? È soddisfatto? Oppure vuole che cambiamo qualcosa della nostra vita? Noi siamo soddisfatti di noi, gli altri sono soddisfatti di noi, ma soprattutto Dio è soddisfatto di noi. Tempo fa Samuele aveva parlato di una persona che poteva dire, della quale Dio diceva, hai visto lui? Lui sì che è una persona in gamba. Dio si poteva vantare di una persona. Dio si può vantare di noi? Chiediamocelo. Padre, perdonaci per tutte quelle volte che tu non ti puoi vantare di noi, che la nostra vita non è coerente, che noi prendiamo il tuo amore, quello di cui abbiamo cantato, abbiamo detto stamattina, come una scusa per vivere come vogliamo noi, tanto tu ci vuoi bene lo stesso. È vero, però questo tante volte dimostra che noi non apprezziamo così tanto il tuo amore per noi, non abbiamo capito quanto ti è costato amarci. Aiutaci a metterci in regola con te, perché possiamo crescere, possiamo essere diversi, possiamo portare un frutto migliore di quello che abbiamo portato fino adesso. E perdonaci per il frutto sbagliato che abbiamo portato, per il frutto sbagliato che le persone hanno visto nella nostra vita. Perché magari le persone non ci invidiano per essere come noi, ma ci prendono riferimento magari per dire, no guarda, non voglio essere come Gianfranco, voglio essere diverso, voglio essere migliore. Padre, aiutaci a cambiare quelle cose che dobbiamo cambiare e che lo Spirito Santo possa riempire la nostra vita e tirarci le orecchie per quegli aspetti che a te non piacciono e che vuoi che noi modifichiamo come riconoscenza per l'amore che hai avuto per noi, come riconoscenza per la morte di Gesù per noi. Grazie perché ci riprendi. Grazie perché ci dai la possibilità di cambiare, di migliorare. Grazie perché ci perdoni. Nel nome di Gesù.